come prima domanda classica, presentati un attimino a chi non ti conosce e spiega un attimino la tua storia artistica a tutto tondo.
Sono Massimo, l'anagrafe, e scrivo canzoni da 20 anni con lo pseudonimo di Psyker, o Psyker, in base a come le persone preferiscono chiamarmi, e faccio canzoni, faccio musica per passione, sono producer, le scrivo e quindi le produco anche io, ovviamente collaboro in alcune occasioni con altre persone, altri musicisti. E questa è, come ti dicevo, una mia passione perché in realtà il mio lavoro è tutt'altro. Cioè io sono un impiegato, sono un manager in un'azienda di Milano, in una multinazionale di Milano e mi occupo di finanza e risorse umane, però ho questa passione che da sempre mi accompagna e che non ho mai voluto smettere di coltivare, che è la musica. E oggi sono qua a presentare appunto questo mio settimo album. In realtà ne ho scritti 13, se considero anche quelli che ho fatto all'inizio non distribuiti, quindi come puoi immaginare una lunga, lunga passione.
Ok, parlaci un attimino come è nato Retrofronte, magari anche qual è il brano che rappresenta di più questo disco.
Allora, Retrofront è nato nel 2020, diciamo, le canzoni del settembre 2020, nel periodo del lockdown, il primo lockdown. Quindi diciamo marzo, aprile, era un momento un po' difficile per tutti. Ci trovavamo rinchiusi in casa ed io tra l'altro ero rattristato perché nel 2020 ho fatto 40 anni e avevo preparato un progetto che era appunto il mio concerto, che doveva appunto segnare i miei primi 40 anni e i 20 anni di musica. Poi era 2020, no? 2020, facevo anche tutta una serie di storia numerica, perché da 2020 40, ma purtroppo quello che è successo mi ha impedito poi di fare questo concerto, e quello di venerdì in effetti non è altro che il settimo posticipo di questo concerto, però finalmente riusciamo a farlo. E Retrofront è nato appunto in quel periodo, quindi sentivo l'esigenza di scrivere qualcosa, un album leggero, un album di musica pop leggera, diciamo urban, non mi permette di dire pop in effetti, e Retrofront perché in effetti io con questo disco vado un po' indietro, vado nel mio passato e cerco di scrivere canzoni, ho cercato di scrivere canzoni che mi ricordassero un po' me 20 anni fa, quindi lo stile di musica e anche proprio l'approccio nella scrittura dei testi che avevo 20 anni fa, quindi molto più spensierata, molto, molto più per il volermi soltanto divertire.
Ho letto che praticamente hai scritto questo settimo album con sette producer differenti e questo numero che ripercorre ritorna sempre, ma come le hai scelte queste sette producer, quindi sette colleghi tuoi?
No, ma infatti questo numero è un po' particolare perché sette producer, settimo album e sette posticipi del concerto, sembra di farlo apposta, ma ti giuro, non è assolutamente voluta la cosa. Cioè, ho pensato a tutto, ma non a questa cosa. Comunque, ho scritto le canzoni tutte io, e poi, quando i demo erano pronti, ho deciso di darle in mano a questi giovani producer che hanno la metà della mia età, cioè pensa che hanno più o meno 21-22 anni. Poi ho collaborato con Vega, che è un rapper che quando abbiamo registrato la canzone aveva 18 anni. Quindi, in effetti, mi sono circondato di questi ragazzi molto più giovani perché mi sembrava il momento giusto per farlo. Cioè, io non ho mai collaborato alla produzione dei miei brani, li ho sempre prodotti io, perché penso che la produzione sia poi quello che è il vestito finale della canzone e non volevo perdere il controllo di questa parte. In effetti, poi quest'anno ho deciso di farlo perché mi sentivo pronto. Quindi ho ascoltato molta musica, musica che non avrei mai detto di ascoltare, cioè rap, trap. Però underground, non diciamo quella mainstream, ed è stato proprio Vega a lanciarmi a questo tipo di ascolti e ho scoperto che in realtà avevo solamente dei preconcetti, cioè che c'è moltissima buona roba anche all'interno di questa nicchia musicale e quindi ho scelto in base alle canzoni che più preferivo i producer che le hanno prodotte e quindi ho cominciato a contattarli. Alcuni di loro hanno accettato di partecipare, quelli che diciamo, hanno anche trovato con me il giusto compromesso economico, perché poi immaginate, io mi produco da solo, quindi anche finanziariamente io sono il produttore esecutivo dei miei dischi, quindi ho fatto proprio una scelta anche dal punto di vista economico, e questo è il risultato, cioè abbiamo questi sette nomi, io sono uno dei sette nomi comunque, alcuni
okay. Pezzi li ho prodotti io. Per un eventuale ottavo album, preferiresti sempre stare come producer e basta, o continuare anche producer e cantautore?
Allora, in realtà ho una mezza idea. Io se non faccio in tempo finirò di fuoco già le idee per il futuro. In realtà ho già due idee. Ti anticipo che mi piacerebbe fare un album con tante collaborazioni con vocalist femminili. Questo è il mio pallino in questo momento, non so se lo farò, non so se sarà il prossimo, però questo è, quindi hai beccato il punto, cioè mi piacerebbe indietreggiare a livello di cantautore, ma rimanere autore, producer e magari cantare, ma sempre in collaborazione.
Specifico, cosa parli, cioè, di questa vita quotidiana d'ufficio, soprattutto visto che tu mai parlato delle... che l'hai pensato intorno al 2020, quando eravamo tutti in smart working, o la maggior parte delle persone erano in smart working?
Certo, allora io, e così ti rispondo anche alla domanda che mi hai fatto prima e che ho risposto in maniera incompleta, la canzone che qui rappresenta il disco è Urgente, ma in realtà oltre a Urgente ci sono anche Spam, Labirinto e comunque anche altre canzoni che in realtà sono tutte accomunate da questo argomento che è la mia vita in ufficio. Non me ne sono accorto, credimi, quando le stavo scrivendo, me ne sono accorto dopo, quando ho messo insieme le canzoni per l'album, e quindi mi rendo conto del fatto che evidentemente questa mia vita in ufficio è talmente tanto presente nella mia vita che poi dopo emerge nelle mie canzoni. Poi in effetti io non scrivo mai o quasi mai canzoni d'amore, mi piace sempre trovare argomenti che sono diversi, e quest'anno, cioè questo album, è tipo proprio l'idea di parlare di alcuni argomenti, forse perché sono anche più maturo, professionalmente me lo posso permettere, argomenti in cui potessi dare il mio contributo. Per esempio, Urgente parla proprio di quanto tutto oggi sia diventato urgente, no? Sia in ufficio ma anche fuori dall'ufficio, quindi di quante richieste arrivano che vengono definite urgenze, ma non lo sono in realtà, perché di urgente non c'è nulla, di urgente c'è solamente l'esigenza di vivere e di godersi la vita, poi tutto il resto veramente dovrebbe essere un attimino riequilibrato. E Spam invece parla dell'uso sbagliatissimo che si fa oggi dei mezzi di comunicazione, cioè per assurdo noi possiamo comunicare velocemente, ma poi ci ritroviamo ad avere 200 email, 300 whatsappini, 400 chiamate di spam e non spam, quindi alla fine questa quantità che non ci dà la possibilità di concentrarci, quindi l'attenzione non c'è più in niente, la qualità è stata praticamente sostituita dalla quantità. Quindi sono un po' queste le argomentazioni di cui parlo, ti potrei fare altri esempi, però comunque capito, no? Quindi vita da ufficio, ma in realtà è la quotidianità delle persone.
Quali analogie vedi nel tuo lavoro finanziario, diciamo, e nel music business?
Cioè, quali analogie tu mi stai chiedendo?
Sì, se sono due mondi completamente separati, cioè paralleli, o che se hanno delle somiglianze, sono proprio differenti uno dall'altro.
Sono due mondi completamente differenti, ma io sono la stessa persona, nel senso che il mio mondo in ufficio, l'ambiente in cui io lavoro richiede una determinata rigidità. Sono anche responsabile di un team, di policy aziendali, della compliance, quindi tu ti puoi immaginare come il mio ruolo deve essere comunque un ruolo contraddistinto anche da una determinata rigidità. Poi invece quando fai musica, l'ultima cosa che dovresti fare è quello di essere rigido o darti delle regole. Anzi, quando lo fai come me per passione, ti puoi permettere anche di fare la canzone come la vuoi, se la vuoi fare in italiano, in inglese, rock, pop, ecco, io questo lusso. Faccio musica con passione, per passione, e quindi non avendo l'esigenza di doverci guadagnare, io posso fare veramente come io voglio. E questo che cosa succede? Che praticamente, da una parte, Tyker è la parte di me più libera, quella che ti dà più da fare alla creatività e a un pensiero libero. In ufficio devo purtroppo essere una persona molto più rigida. Dopodiché è chiaro che io in ufficio cerco di essere sempre, come dire, la creatività viene fuori sempre. La creatività sai dove viene? Viene fuori quando per esempio ci sono delle problematiche e il pensiero creativo tende a trovare le soluzioni in effetti. Quindi sono due mondi completamente differenti, però io sono la stessa persona e cerco di fare meglio in entrambi, non so se ci riesco, ma comunque ci provo, ecco.
Vedo che in questo disco ci sono state anche parti che non so se le hai scritte all'estero, in Irlanda mi sembra di aver letto da qualche parte. Però nel senso, volevo sapere se i testi che scrivi sono principalmente in italiano, giusto?
È più o meno un album in italiano, un album in inglese. Okay. Un album italiano e un inglese. Il precedente è iniziato, il precedente disco che si chiama Momentum, ho iniziato a scriverlo in Irlanda. Esatto. E poi alla fine un album in inglese.
In inglese, ecco. Ma cosa preferisci tu? O è uguale? Preferisci i testi in italiano e i testi in inglese?
Proprio per quello che ti dicevo prima, ovvero il discorso della libertà di scrivere quello che sento al momento, ti dico che mi piacciono entrambe le cose e vada come viene. È capitato soltanto una volta di aver iniziato a scrivere le canzoni in inglese, anzi in italiano, e poi le ho tradotte in inglese perché ho deciso dopo che l'album dovesse essere in inglese. Comunque non c'è una preferenza, credo però che il mercato italiano e soprattutto le persone che mi seguono mi preferiscano in italiano, perché arrivi più facilmente alle persone.
Spiegami se c'è stato un momento della tua vita che hai detto sì, ce la posso fare, che ti ha cambiato totalmente la vita dal punto di vista musicale.
Allora, l'ultima volta 2 anni fa, quando ho fatto il meeting in Warner per presentare le canzoni di questo disco, scusami, un anno fa, non 2 anni fa, era gennaio di quest'anno, quindi non è passato ancora neanche un anno, ho fatto questo meeting in Warner che poi mi ha dato la possibilità di firmare con l'etichetta ABLA, che è l'etichetta di distribuzione digitale di Warner. In quel momento mi sono sentito veramente gasato perché facevo il meeting in questa stanza, in questo meeting room grande, con queste casse gigantesche, e avevo lì discografici che ascoltavano la mia musica. Quindi per me in quel momento ho avuto veramente la sensazione di aver di riconoscimento, ok? Dopodiché non ti sto dicendo oggi che ho ottenuto il massimo di quello che potrei, che vorrei, insomma, perché io chiaramente vorrei avere molto più seguito sulle piattaforme e in generale, però purtroppo mi scontro, la mia stessa libertà, diciamo, che cerco di ritagliarmi con la mia passione, è anche poi la causa del fatto che io non sarò mai mainstream o come diciamo scrivono, nazionale popolare, perché appunto faccio delle scelte discografiche faccio delle scelte che non sono molto discografiche, capisci? Io penso che tu possa capirlo, perché avendo anche tu questa passione per la fotografia ti potrai, l'arte è sempre così, più ti avvicini alla passione e meno sarai, e più è difficile avvicinarti a quello che poi è il mainstream. Spero di aver risposto alla tua domanda.
Da quando non eri sotto major hai visto dei cambiamenti proprio di modo di lavorare nei tuoi confronti delle persone che ti stanno intorno, o più o meno è lo stesso mondo?
No, allora, sono stato, grazie a questo mio contratto e alle persone che ho incontrato, ho avuto la possibilità di incontrare dei veri professionisti del mestiere, non ultimo l'ufficio stampa, che poi ci ha fatto anche incontrare in questa intervista, sì. No? Quindi Giulia, di parole di e dintorni, e un po' le persone che ho conosciuto. Dopodiché comunque c'è sempre un conflitto, nel senso che io sono mosso da passione e vorrei certi risultati, vorrei che le persone mi seguissero per quello che io do con le mie canzoni. Mi rendo conto che oggi non basta, quindi oggi si lavora molto di contenuti, non di cioè è forse sempre stato così. In realtà io sono poco personaggio e quindi molto più autore, e quindi questa è un po' la mia difficoltà. Probabilmente se facessi qualcosa di molto più provocatorio, riuscirei anche ad essere più riconoscibile. A volte faccio delle battutine, tipo, guarda, io dovrei fare qualcosa di eclatante davanti all'ufficio dove lavoro e forse avrei forse qualche rumore in più, si parlerebbe di più di me, oppure dovrei parlare, dovrei fare... Ci sono tante cose che io faccio che mi impediscono di arrivare a determinate situazioni, però è veramente una scelta. E prima ti stavo dicendo che si fa l'errore, io lo faccio spesso, l'ho fatto anche in questi mesi, di dimenticarsi che il divertimento in una passione è la cosa principale, quindi ci si perde in ambizioni. Io guardo spesso le visualizzazioni su Spotify per vedere se le canzoni passano. Lo faccio per amore delle mie canzoni, però in realtà poi se le cose non vanno come dico io mi innervosisco, se le cose vanno bene sono strafelice, però veramente quello dovrebbe essere sempre il suo punto secondario. E questo, avendo conosciuto determinate persone quest'anno, mi ha aperto molto gli occhi, ecco, più di prima.
E quanto ti stanno aiutando e quanto usi i social network per far sentire e far vedere anche il tuo personaggio in giro?
Ma praticamente è l'unica modalità, perché io faccio poco live. L'ultima volta che ho fatto un concerto è stato 5 anni fa. Quindi per me i social media sono molto molto importanti e per comunicare la mia musica. Li uso praticamente tutti. Mi diverto, ma allo stesso tempo, se vai a curiosare un po' i miei social network, ho un utilizzo degli stessi molto particolare, cioè io non parlo di altro se non legato alla musica, e non mi vedrei mai postare un piatto di quello che ho mangiato, o scrivere un post sul fatto che fa molto caldo oggi, o sulle, diciamo, su gusti politici. Io parlo sempre con riferimento alla mia musica. Vorrei, perché io sono un introverso, questo ti potrà sembrare strano, io sono un introverso, però non amo se le persone parlano della mia musica, cioè non amo se le persone parlano di me, amo se le persone parlano della mia musica, quindi cerco sempre di spingere sulla musica più che su me come personaggio.
Qual è il producer che ti... non so, il producer in questo momento con cui ti piacerebbe, tra virgolette, lavorare, se non dovessi fare tu da producer e quindi dovresti farti produrre da un'altra persona, o italiano o anche straniero?
Beh, chiaramente in questo momento in Italia fra i producer più in voga c'è Mace, che è anche comunque vicino all'ambiente, diciamo, che ho cercato di riprodurre io poi nel disco, e quindi all'Urban, e quindi Mace. A livello internazionale ce ne sono tantissimi, perché io, essendo dell'80 e essendo cresciuto a pane Michael Jackson, pane Madonna, George Michael, i Pet Shop Boys, i Depeche Mode, cioè ti potrei fare tantissimi nomi, mi viene in mente uno, Stuart Price, cioè se potessi fare un disco con Stuart Price sarei contentissimo.
Con quale invece più musicista ti piacerebbe fare un featuring in questo momento, nella scena sia italiana che internazionale?
Allora, nella scena italiana, senza parlarti di nomi super popolari solo perché sono in voga in questo momento, quindi non ti dico Blanco o Mahmood, anche se non è il contrario, io ho dei musicisti preferiti ovviamente. Uno è Cesare Cremonini, mi piace molto anche ovviamente Samuele Bersani, però diciamo, questi sono i nomi che io seguo. Il mio cantante preferito, purtroppo è scomparso qualche anno fa, era Mango. E comunque a me piacciono i cantautori di questo livello, sicuramente. Io credo che Cesare Cremonini sia un grande, mi piace ancora Tiziano Ferro, anche perché sono dell'80 come me, quindi Cremonini e Tiziano Ferro sono dell'80, li ho sempre visti come un percorso parallelo rispetto al mio, a volte si è anche incrociato non personalmente ma per scelte musicali. Per esempio io nel 2008 ho scritto un album che si chiama Logic, e un paio d'anni dopo Cremonini è uscito con un album che si chiama Logico.
È vero.
Ci sono una serie di queste cose che mi capitano nella vita, è strana questa cosa, e le sto segnando tutti i giorni, farò un libro questa cosa.
A livello musicale, qual è il tuo sogno nel cassetto?
Essere in una location grande dove le canzoni, dove le persone stanno cantando tutte le mie canzoni, tipo lo stadio, e avere lo stadio pieno che canta una mia canzone.
L'album straniero che consiglieresti ad un amico?
L'album di Woodkid, che è uscito 3 anni fa.
Italiano?
L'ultimo album di Samuele Bersani, Cinema Samuele.
Album in cui avresti voluto cantare o suonare?
L'album di Mace, Ode.
E l'ultimo album che hai ascoltato?
L'album di Meg.
Molto bello, molto bello.
Veramente ho ascoltato anche quello di Björk, però è stato un po' più difficile come ascolto, quindi dico quello di Meg.
Ok, come ultima cosa ti chiedo se vuoi, chiaramente, se vuoi lasciare un breve messaggio a chi ti sta ascoltando, che immagino e spero che ti venga a vedere il 28 ottobre.
Allora, io auguro a tutti quanti di ascoltare sempre buona musica, sana musica, come dico, e se hanno un po' di curiosità per questo progetto che è un po' particolare, possono trovarmi sui social, basta scrivere Psicher bene, cioè non con la Y, ma con la I. E quindi vi aspetto sui social per vedere se quello che ho detto in qualche maniera poi è comprovato da quello che si ascolta.